l'ultimo paradigma dell'etica della comunicazione che vogliamo esaminare e che per noi è centrale è l'etica del discorso. Ed è importante perché costituisce poi il tema del nostro corso. L'etica del discorso è esaminata qui attraverso due autori principali, Habermas e Appel, Junger Habermas e Karl Ott Appel. Ci soffermeremo maggiormente su Appel rispetto ad Habermas, del quale diremo tuttavia alcuni concetti fondamentali, soprattutto esporremo la sua teoria dell'agire comunicativo. Mentre il centro delle nostre riflessioni in questo corso è rappresentato dall'etica del discorso di Appel, ma non solo di Appel, soprattutto poi la posizione di Appel verrà esaminata nel dialogo che ha avuto con Henrique Dussel, che è un filosofo latinoamericano e che ha instaurato per molti anni un dialogo appunto con il pensiero di Appel. E tutto ciò trova riscontro nei due testi che vi ho consigliato per l'esame e che voi avete visto. L'etica del discorso si confronta dunque con l'etica della liberazione, che è stata elaborata da questo pensatore di cui vi dicevo, che è Henrique Dussel, e il quale è ancora tuttora vivente e che io ho avuto il piacere di conoscere e di frequentare, avendo tradotto anche in italiano alcuni suoi libri. E ho conosciuto anche Appel, e a Trieste abbiamo fatto un convegno qualche tempo fa su di lui, e soprattutto il libro che voi studierete, Etica del discorso ed etica della liberazione, che è curato da me, il dialogo tra Dussel e Appel, contiene alcuni saggi di Appel, tre e sei saggi di Dussel, dove appunto discutono dell'etica del discorso e dell'etica della liberazione. E l'altro libretto che studierete è L'etica della comunicazione, così si chiama Jacobuk, che è un piccolo libretto che sintetizza, direi, molto bene l'etica del discorso di Appel. Avremo modo di parlare più a lungo di questi due autori perché rappresentano il tema centrale delle nostre riflessioni. È anche importante considerare immediatamente che questo dialogo è molto interessante, nonostante si sia svolto negli anni 70, non è vero, del secolo scorso, in quel decennio tra gli anni 70 e gli anni 80. Perché è interessante? Perché, per certi versi è ancora attuale nella nostra epoca, nell'epoca della globalizzazione e soprattutto nell'epoca della post-globalizzazione. Perché qui è solo il caso di accennare, ma avremo modo di parlarne più a lungo, ora stiamo facendo una introduzione all'etica del discorso. Ecco, dicevo, la posizione di Appel, come la vede Dussel, potrebbe essere identificata con la posizione del primo mondo, del mondo occidentale industrializzato, post-capitalista, post-moderno, eccetera. E mentre la posizione che esprime Dussel, che viene dal terzo mondo, egli è nato in Argentina, ma poi è dovuto esiliarsi in Messico, dove tuttora vive e dove ha insegnato all'Università Autonoma del Messico. Ecco, dicevo, lei la posizione di Duce è la posizione, come egli stesso dice, tipica del terzo mondo, quindi del mondo del sottosviluppo, del mondo, è vero, anche con grandi problemi economici, sociali, e quindi qui, come dire, avremo anche modo di esaminare, come dire, questo non piccolo problema attuale del rapporto tra primo mondo e terzo mondo, e anche del rapporto tra primo mondo, che insomma, nonostante tutto, ancora vive, insomma, in determinate condizioni economiche, e invece del terzo mondo, che vive con grandi sacche di emarginazione, di povertà, eccetera, no? Quindi è molto interessante, e questo spiega anche il perché, naturalmente, Dussel pone la priorità dell'etica del discorso, un'etica della liberazione, perché naturalmente gli dice che l'etica del discorso è più funzionale al primo mondo, e pur non negando l'etica del discorso, come vedremo, sottolinea che per il terzo mondo e per i popoli sottosviluppati, per i popoli nella povertà, eccetera, prima del discorso è fondamentale la liberazione perciò dalla miseria, dalla povertà, dallo sottosviluppo, dalle disuguaglianze, la liberazione dal sottosviluppo culturale, eccetera, no? E quindi, dopo aver svolto questo compito, che come capite non è facile, naturalmente allora si può pensare all'etica del discorso, che ritiene più un'etica, come dire, è vero, del primo mondo, ma soprattutto un'etica che, come la definisce, un'etica accademica, no? Degli accademici, degli universitari, e di quelli che insomma hanno già in parte risolto, no? Le situazioni di sottosviluppo, di emarginazione, di povertà, eccetera. Ma come dicevo, avremo modo di parlare di queste. Quindi non solo è un rapporto tra primo e terzo mondo, non solo è un rapporto tra mondo industrializzato e post-capitalista, e mondo ancora in via di sviluppo, ma è anche un rapporto tra nord e sud del mondo. Ecco, questa è un'altra caratteristica molto importante, no? Il nord del mondo. E il sud del mondo, il primo caratterizzato da quelle componenti che abbiamo detto poc'anzi, e il sud dalle componenti contrapposte. Naturalmente qui stiamo facendo delle generalizzazioni che tuttavia non sono lontane dal vero, e queste sono molto importanti, perché allora qui poi allora si pone l'altro problema, no? Che rapporti ci sono tra il primo e il terzo mondo, tra il nord e il sud del mondo, e quindi come interagire, interloquire, dialogare, e quindi se il dialogo è svolto in modo simmetrico o se è svolto in modo asimmetrico, e quindi, come dire, e infine è un dialogo tra il mondo occidentale, e il mondo, non è vero, del sottosviluppo. Quindi, come vedete, attraverso quest'etica del discorso che vogliamo qui brevemente analizzare, troveremo anche problemi che attengono alla geopolitica dell'epoca post-globale e della globalizzazione, ma anche quindi di un'etica che fondamentalmente abbraccia tutti i grandi temi della macroetica, no? Che sono, come dire, altrettante sfide per il mondo contemporaneo. E questi argomenti costituiranno il tema centrale del nostro corso, e che noi analizzeremo poi concentrandoci su quei due libri di cui vi ho parlato poc'anzi e che sono oggetto del vostro studio e anche dell'esame che poi, vero, preparerete. L'altro esponente dell'etica, di quest'etica del discorso, è appunto Junger Habermas, di cui, come abbiamo detto, diremo qualcosa, perché sono i due più importanti, a mio avviso, esponenti dell'etica del discorso. E andate intanto a vedere, se avete un po' di tempo, se avete un po' di curiosità, consultando qualche dizionario, qualche enciclopedia, intanto come primo approccio, andate a vedere chi sono questi tre personaggi, Habermas, Appel e Husserl, no? Almeno leggete la loro biografia, insomma, perché essi sono già figure fondamentali, vero? Della storia del pensiero e della storia della cultura contemporanea. E naturalmente, come introduzione, vogliamo anche dire che quest'etica del discorso è una particolare etica della comunicazione. Come abbiamo anticipato, la comunicazione presuppone molti elementi. L'etica del discorso è una specifica etica della comunicazione. Anzitutto, l'etica del discorso si situa in quella parte dell'etica della comunicazione che riguarda, come abbiamo accennato, la comunicazione verbale. D'altra parte, i discorsi si fanno attraverso il linguaggio e la parola. Soprattutto la parola, no? Il logos, non, a differenza, vero, dell'etica, che è invece della comunicazione non verbale, che naturalmente non è basata sulla parola, no? E non solo, ma all'interno della comunicazione verbale, che naturalmente ha molti elementi e si compone di molti aspetti, lo analizzeremo nella teoria dell'agire comunicativo di Habermas. Ecco, all'interno, dicevo, dell'etica della comunicazione verbale, un aspetto è costituito dall'etica del discorso. Quindi noi all'interno dell'etica della comunicazione studieremo la comunicazione verbale, all'interno dell'etica della comunicazione verbale studieremo un particolare tipo di comunicazione che è l'etica del discorso. Ecco, questo è il punto, che anzitutto in linea, come premessa, insomma, volevo così in prima approssimazione. E non solo, e ci concentreremo in modo speciale per fare qui ancora una considerazione introduttive, ci concentreremo su quel particolare tipo di discorso che studia soprattutto Appel e su una teoria dell'argomentazione. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante, anzi è il punto centrale. E anche per questo, per cortesia, vi pregherei, avremo modo di parlarne, ma insomma, per il vostro studio anche a casa, no? Per le vostre riflessioni, andate a vedere su qualche dizionario, su qualche enciclopedia, che cosa vuol dire argomentazione, argomentare. Naturalmente ci sono varie teorie dell'argomentazione. È una peculiare e ben precisa etica del discorso. L'argomentazione è naturalmente il suo aspetto fondamentale dal punto di vista, vero, delle teorie epistemologiche della conoscenza. E l'argomentazione, come dire, è la forma più raffinata, no, di discorso. Quindi, come lavoro per conto vostro, vi invito caldamente a leggere, a studiare un attimo, a interessarvi appunto di questo tema, di questo problema dell'argomentazione, vedere un attimo che cos'è, in che cosa consiste, no? E poi dare un'occhiata alle biografie di Husserl, Enrique Husserl, di Appel e di Habermas. Ecco, naturalmente questa etica del discorso non è privo di tecnicismi. E non vi nascondo che insomma è molto complessa. è meglio anticipare questo concetto, insomma, è molto complessa e quindi necessita di molta attenzione. Noi cercheremo di rendere più facile e più agevole la comprensione, e naturalmente però non cadendo in quello che abbiamo detto, no? Cioè nella banalizzazione, anzi. Cercheremo di essere chiari, questo sì, ma la chiarezza non può non considerare che a volte ci sono temi e problemi molto complessi da sviluppare. Il problema è di presentarli con chiarezza, ma di non eliminare, di non diluire la complessità fino a banalizzarla. Naturalmente, questo è un punto importante, anche una regola del discorso, come vedremo. Dunque, ci concentreremo perciò su questi due autori in modo speciale nel dialogo che è intercorso, rispetto al quale sono stati pubblicati molti libri e molti articoli, il dialogo tra Apel e Husserl, e come introduzione faremo, insomma, alcune lezioni sull'altro importante autore dell'etica del discorso che è Habermas. Anzi, come dire, anche a livello pubblico, anche dei non addetti ai lavori, bisogna dire che è più noto e più conosciuto Habermas che non Appel. Appel, insomma, il suo argomentare è più filosofico, no? Quindi è anche più complesso. Habermas, insomma, in alcuni punti, in alcuni elementi, è più divulgativo, ma aggiungiamo subito, lo è fino a un certo punto. Fino a qualche tempo fa, qualche volta, anzi numerose volte, Habermas interveniva anche sulla stampa italiana. Quindi, se qualcuno fosse interessato, potrebbe anche, per curiosità, questo, come dire, è soltanto una curiosità, ma non priva di interesse. C'è un libro di Habermas di cui parleremo che si chiama Conoscenze di interesse, e dicevo, può andare a spulciare e vedere alcuni dei importanti interventi di Habermas anche sulla stampa italiana. Bene, e questo come introduzione generale a quello che vogliamo trattare in modo più ampio e diffuso e anche in modo anche per certi versi più approfondito, che è appunto l'etica del discorso, che naturalmente è l'ultimo paradigma di quei cinque che abbiamo sinteticamente presentato. Di questo paradigma dell'etica del discorso non faremo una presentazione sintetica, ma come ho detto, sarà oggetto di considerazione più approfondita, perché costituisce il tema centrale del nostro corso. Bene, arrivederci.